le meraviglie. In cammino per l'Italia. Il rione Malve a Matera, raccontato da Mariolina Venezia.
Siamo in un luogo dalla bellezza arcaica, misteriosa, inquieta, anche un po' inquietante. Un luogo che fino a non molto tempo fa parecchia gente non sapeva nemmeno dove si trovasse, mentre oggi è sotto i riflettori. Siamo nei Sassi di Matera. Patrimonio dell'umanità nel 1993, Matera capitale della cultura nel 2019. Non è facile parlare di una cosa che è sulla bocca di tutti e di posti quando vengono scoperti dal turismo di massa, quando le loro immagini inondano il mondo, un po' si usurano. Ma io ho scelto una prospettiva particolare per parlare dei Sassi di Matera, il rione Malve, dove ci troviamo adesso. Ho scelto questo posto perché ci ho passato l'adolescenza, però è anche un luogo dove la storia arriva a un bivio e avrebbe potuto prendere un corso diverso. Il rione Malve lo vediamo intorno a noi, più che altro vediamo delle transenne, e queste transenne sono lì perché stanno restaurando l'antico vicinato di Malve. Il vicinato era in qualche modo il nucleo abitativo dei Sassi, erano delle case che affacciavano su uno spazio comune dove gli abitanti di quelle case vivevano in comunità, i bambini giocavano tutti insieme, le donne facevano i loro lavori, setacciavano la farina, cardavano la lana, mettevano a essiccare i pomodori, i fichi, e intanto parlavano producendo molte maldicenze, perché i Sassi erano un luogo dove c'era una grande coesione sociale, ma anche un grande controllo sociale. Mi ha raccontato una volta un anziano abitante dei Sassi che loro non dicevano mai la verità. Per esempio, se qualcuno si ammalava, soprattutto se si trattava di una ragazza da marito, si guardava bene dal dire che aveva avuto anche solo un'influenza, perché questo avrebbe potuto far sospettare che non fosse in grado di procreare. Continuiamo in questo vicinato, quindi, di Malve, che è un vicinato a Pozzo, dove le case stanno sotto a livello stradale, vogliono poi fare il museo demo etnoantropologico. Qui stanno arrivando dei turisti che ormai ci accompagnano così un po' sempre. Continuo a raccontare quello che vediamo. Sulla nostra sinistra abbiamo una sorta di promontorio roccioso sormontato da una croce, la Madonna dell'Idris, come si chiama anche la chiesa rupestre sottostante. Per me l'immagine di un piccolo Golgota materano, e non è un caso se Pierpaolo Pasolini ha girato qui il Vangelo secondo Matteo.
È Giovanni che ci manda per chiederti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?
Andate e riferite a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono e i poveri sono evangelizzati. È beato colui per il quale io non sarò motivo di scandalo.
quello che noi vediamo di fronte, la Murgia Timone, che è la parete di un canyon con tante grotte. In queste grotte ci sono tante chiese rupestri. In uno di questi, di quei paradossi a cui i sassi ci abituano, è come se di fronte vedessimo uno specchio che riflette il passato, perché questa è l'immagine dei sassi all'epoca del Paleolitico, quando i primi insediamenti umani non avevano ancora cominciato a trasformare le grotte, estraendo il materiale friabile che c'era all'interno, volgarmente detto tufo, per costruire all'esterno delle strutture in muratura, che erano poi le case dei sassi. Per cui i sassi sono una specie di concrezione della roccia, una specie di secrezione della roccia. È una città che si forma quasi come un alveare, come il nido di un uccello, di una rondine, più che come una città programmata dagli architetti. Ed è una città dove le case stanno le une sopra le altre, come in una sorta di gironi infernali, come disse il più celebre dei visitatori dei sassi di Matera, lo scrittore Carlo Levi, che con il suo libro Cristo si è fermato a Eboli in qualche modo ne ha cambiato il destino. Infatti Carlo Levi, mentre stava al confino ad Aliano, venne a visitare Matera e dedicò ai sassi di Matera delle pagine che poi impressionarono l'immaginario collettivo e continuano ad impressionarlo ancora oggi. Involontariamente lo scrittore, volontariamente o involontariamente, utilizzò dei termini anche dispregiativi, per esempio per descrivere la Murgia Timone che abbiamo di fronte, questo paesaggio così maestoso, così arcaico. Parla di un monte brullo, pelato, di un brutto color grigiastro, parla di un torrentaccio, la gravina che scorre in fondo con acque scarse che si impantanano, parla di una stradetta che corre sui tetti delle case. Insomma, lo descrive come un luogo un po' squallido. Poi chiaramente parla di sudiciume, di panni sporchi, di bambini con le guance che sembrano vecchie, di donne coi seni vizi, tutte cose vere, per carità, perché ma era l'Italia contadina di quegli anni. Infatti Cristo si è fermato a Eboli esce nel 1945. Nel 1960 Joris Stevens gira il documentario L'Italia non è un paese povero per Leni, e lì vediamo ancora i bambini col tracoma, con le mosche che gli camminano sulla faccia, ma non sono a Matera nei sassi, sono a Grottole, ed è il 1960.
Siamo venuti a fare delle riprese nella vostra stanza. In quanti ci abitate?
5.
Noi, scritto noi.
In tutto quanti?
Siamo 7 persone.
Ho visto che sono molte mosche.
Sì, hanno avuto di dittini. E sono molte mosche.
La casa è vostra?
No.
Di chi è?
È di Milioni, che il patrono di qui.
E cosa pagate?
10 quintali di grano.
Cioè?
10 quintali sarebbero 80.000 lire all'anno, 8.000 lire al quintale.
E le sembra giusto di pagare 80.000 lire all'anno?
No.
Thank you. contro il fianco del monte sopra la gravina, il torrentaccio maligno che sembra un fiume infernale, in faccia alla costiera brulla, grigia di pietre e di desolazione, foresta di grotte preistoriche, si nascondono i sassi di Matera. Un mondo celato nella terra dal principio dei tempi, dove negli antri scavati nel tufo vivono uomini, donne, bambini e animali dietro le finte facciate, tra le chiese rupestri incrostate di muffa verde, nel degradare di quegli imbuti naturali, e in fondo all'imbuto si leva una roccia coperta di croci e la chiesa di Santa Maria de Idris. Questa è la capitale dei contadini, il cuore nascosto della loro antichissima civiltà. L'antica miseria e l'antico dolore pare guardino dai neri occhi delle porte e parlino con l'accento della semplice verità. Chiunque veda Matera non può non restarne colpito, tanto è direttamente espressiva e toccante la sua dolente bellezza.
Questa descrizione di Carlo Levi attira l'attenzione nazionale e internazionale sui sassi e quindi si scatenano una serie di reazioni. C'è Togliatti che viene a visitarli e li proclama la vergogna d'Italia, c'è De Gasperi, viene fatta la legge per trasferire gli abitanti dai sassi ai quartieri, intercettando i soldi del piano Marshall che in quel tempo, in quel dopoguerra, ricostruiva l'Europa devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. E il grande imprenditore intellettuale Adriano Olivetti, a quel tempo presidente dell'INU, Istituto Nazionale Urbanistico, e anche commissario del Nurra Casas, a pensare che insomma questi fondi del piano Marshall possono essere utilizzati per costruire i rioni. E Olivetti, che è un intellettuale, stimola anche gli intellettuali del luogo a una riflessione, invita sociologi che vengono per esempio dall'America, Friedman, a ragionare su queste forme dell'abitare che vengono proposte dai sassi di Matera e che sono un po' diverse da quelle che si stanno affermando nell'Italia che si affaccia al boom economico. E intanto gli abitanti vengono trasferiti nei rioni, ma resta questo grande patrimonio abbandonato, i sassi ormai proclamati vergogna, dove gli abitanti non vanno più e i tetti cominciano a crollare, cominciano a esserci sporcizie, piante, la paretaria che invade i muri, creando, devo dire, qualcosa di anche di molto bello esteticamente. Infatti nel 67 lo stesso Carlo Levi ne parla sulle pagine della rivista Basilicata, che nel 67 indice un convegno proprio per parlare dei sassi. E Carlo Levi, intanto, insomma, con delle parole toccanti, Carlo Levi era all'epoca senatore, dice di sentirsi responsabile del destino di questo luogo che anche lui con il suo libro ha insomma contribuito, anzi spinto a modificare. Ma lui non pensava che le cose sarebbero andate così, lo dice a chiare lettere, dice: il legislatore ha prestato molta attenzione all'aspetto sanitario, sociologico, ma non ha prestato altrettanto attenzione all'aspetto invece artistico, storico, antropologico. Anche Bassani, Giorgio Bassani, lo scrittore che a quel tempo era presidente di Italia Nostra, interviene dicendo ancora di più che i sassi non sono solo, come diceva Carlo Levi, la capitale del mondo contadino, ma sono un insediamento umano di grande complessità e di grande valore storico e artistico, che va salvaguardato al pari di Venezia. Allora Carlo Levi dice: ma insomma, cosa ne possiamo fare? Il foro romano del mondo contadino? Oppure lasciamo che vadano in rovina e ne godiamo esteticamente di queste rovine? E poi dice: no, ma non è possibile che riduciamo, che ci creiamo, lui dice proprio così, delle emozioni artificiali, mandando in malora qualcosa che ci sono voluti migliaia di anni per farlo. Effettivamente anche io ho avuto il privilegio di vedere i sassi in un momento in cui erano particolarmente emozionanti. Erano gli anni 70, era il 76, io abitavo in Puglia con la mia famiglia e ci siamo trasferiti qui. Per me è stato un trauma perché sono stata sradicata dalla vita che avevo e non volevo. Però quando sono arrivata nei sassi, queste case abbandonate, ma non da molto, dove c'erano ancora i segni sul muro di un chiodo, di una pentola attaccata, il segno di un letto, oppure una scritta, erano estremamente commoventi. Si sentiva la vita degli abitanti che avevano appena lasciato queste case. Oppure capitava di entrare da qualche parte e si vedeva una Madonna bizantina che stava lì in mezzo alle immondizie. I Sassi in quel momento erano popolati solo quasi da ragazzi che andavano lì a far l'amore oppure a intrattenersi in maniere più o meno lecite. Ma nel frattempo devo dire che il convegno del 67 e tutto il dibattito che si era innestato ha poi portato a un concorso che è stato bandito nel 77, che ha prodotto tanti progetti. Per esempio c'era uno che voleva forare la Madonna dell'Idris, questo fantastico monte di pietra, per collegare la Gravina al centro direzionale di Matera. Oppure c'era un giapponese che voleva trasformarlo in un centro di eventi, che è stato adesso sentito anche dalla commissione di Matera 2019.
Tiene la forma di uccel senza coda, di cui la città addomurata è il corpo, la piazza et magazzini mezzo murati è il collo e la testa, due buchi che vi sono, uno verso Bari, detto Barisano, l'altro a sua sinistra verso Monte Scaglioso, detto Caveoso, sono l'ale.
Lettura tratta da Il Regno di Napoli in prospettiva, Giovanni Battista Pacichelli, 1703.
L'intervento di Carlo Levi nel 1968, attirati dalle sue parole, arrivano a Matera un gruppo di giovani che vengono dalla Facoltà di Architettura di Roma. Si chiamano Gli Uccelli. Sono 40 giovani, un collettivo dadaista, che arriva a Matera e si installa nell'estate del 68 sotto la Madonna dell'Idris con i sacchi a pelo, a dialogare con questa città che propone nuovi modelli, altre forme di coabitazione dell'uomo e dell'uomo con la natura. Iniziano a fare una serie di happening, di provocazioni alla città. Per esempio una notte creano in centro a Matera una spiaggia con gli ombrelloni, le sdraio, e ragazzi e ragazze di questi uccelli in costume da bagno passano lì la notte per provocare la città, dove all'epoca le donne ancora non potevano uscire dopo il tramonto. E il ricordo degli uccelli si tramanda in miti, in leggende, e comunque negli anni 70 avviene anche qualcos'altro. Da una parte si crea l'ufficio Sassi, e quindi pian piano le case passano dal demanio dello Stato al demanio comunale e possono essere, questo più in là negli anni 80, assegnati a chi ne fa domanda. Ma nascono anche delle esperienze dal basso, ed è appunto appunto quello che succede a Malve, nel rione Malve. Un giovane non materano, Fabrizio Zampagni, coinvolgendo degli obiettori di coscienza, crea un campo di lavoro estivo a Malve, dove vengono ragazzi da tutta l'Europa e cominciano a ripulire queste case che ormai sono invase appunto dalle erbacce, dai detriti, e piano piano le rendono abitabili. Quindi le case vengono ristrutturate senza interventi dello Stato e assegnate ai membri della cooperativa che si crea. Quindi Malve diventa un quartiere dove si sperimentano nuove forme di vita. Era il 77, il personale era politico, c'ero anch'io, fra quei ragazzi che facevano teatro, che avevano fatto una radio libera, Progetto Radio, c'era una serigrafia, c'erano delle persone che facevano parte di Psichiatria Democratica. Insomma, succedeva a Matera un po' quello che succedeva in tutta Italia, però qui c'era un dialogo molto interessante fra gente che veniva da tutta l'Europa, attirata dalla unicità di questo luogo, e ragazzi che venivano dai quartieri dove i loro genitori erano stati portati, quasi deportati, e che ritrovavano un legame con la storia interrotta.
La parte superiore della città che guarda nell'imbuto è una normale cittadina di tipo pugliese. Si può percorrerla senza avere il sospetto di quegli orridi popolati che si spalancano d'improvviso davanti a noi. E si prendono il nome di Sassi e hanno l'attrattiva dell'inverosimile. Sembra che Matera si affacci a un sottosuolo scoperchiato e abitato, che nell'insieme forma una città maggiore. Una tale adunanza di semicavernicoli in cui si prolunga senza soluzione di continuità l'esistenza della preistoria non ha paragoni in Europa ed è tra i paesaggi italiani che generano più stupore.
Lettura tratta da Viaggio in Italia di Guido Piovene.
Nel 1990 ho girato a Matera un documentario che si chiamava Matera o la memoria rimossa, ed erano persone che avevano abitato nei Sassi che ne parlavano, facendone una specie di storia sentimentale. E le immagini dei Sassi, non si vedeva mai nessuno, si vedevano solo i segni delle case, queste case con i segni ancora, le tracce dell'abitare, e le voci che le raccontavano. E poi ogni tanto si sentiva il vento, e in questo vento c'era il rumore delle voci di un tempo, le madri che chiamavano i bambini che giocavano, donne che litigavano, come se fossero echi del passato.
I signori, come si chiamavano allora, i padroni non abitavano nei sassi, abitavano nel piano. Beh, c'erano gli artigiani, i commercianti e i contadini. E la parte più bassa è quella più malsana, proprio perché è scavata nella roccia. Ma anche alla cattedrale, che era la zona alta, ci poteva stare la casa grotta.
Ci troviamo in uno spiazzo con delle porte che erano delle porte un tempo di cantine, e a un certo punto, sempre all'epoca di Malve, avevano iniziato a coltivarci i funghi, ma d'altronde c'era stato anche un progetto di uno degli architetti che presentarono lì al concorso, che aveva pensato di destinare i sassi alla coltivazione dei funghi. I sassi sono un luogo viscerale, avvolgente. Quando si cammina nei sassi sembra di entrare in nelle viscere della città, in un cervello, in qualcosa che si svolge con delle volute, un labirinto. Per come sono formate queste case, a me piacciono molto perché non c'è un progetto predefinito come siamo abituati a vedere nelle città. C'è lo svilupparsi dell'abitare a seconda dell'esperienza che l'uomo ne fa. Fai un altro figlio, scavi un altro pezzo e così via. E qui a Malve ancora ci sono alcuni degli abitanti dell'epoca che avevano creato questa cooperativa, e così convivono oggi con i turisti che vengono a visitarla.
Le meraviglie. Programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il rione Malve a Matera, raccontato da Mariolina Venezia. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.